Nell'ultima lezione abbiamo cominciato a parlare della conferma e della confermabilità delle ipotesi. Più precisamente, abbiamo detto che in seguito alle critiche di Popper, ancora all'inizio degli anni 30, i neoempiristi abbandonarono il criterio di verificabilità, quello che identificava gli enunciati significanti con quelli verificabili, e lo sostituirono con un criterio meno restrittivo noto come criterio di confermabilità. Ora lo leggerò, come abbiamo fatto alla fine della scorsa lezione, e intanto vi invito a portarvi a pagina nella slide numero 67. Cosa dice il criterio di confermabilità? Dice che non è necessario che gli enunciati scientifici siano conclusivamente verificabili, ma è sufficiente che essi siano empiricamente confermabili, cioè che possono essere sottoposti a controlli osservativi ed eventualmente confermati dal risultato di tali controlli. Era una notevole concessione questa alle critiche di Popper. Sostanzialmente i neoempiristi dissero a Popper: caro Karl, tu hai ragione, abbiamo capito che gli enunciati scientifici di norma non possono essere verificati. Consentici però almeno di affermare che possono essere confermati dall'evidenza, ed è per questo che sono non solo scientifici, ma anche significanti. Gli enunciati significanti sono quelli che possono essere confermati dall'evidenza, mentre quelli metafisici e di altro genere non possono neppure essere confermati. Popper, come vi ho anticipato, non fu contento di questa risposta perché il concetto di conferma, come vedremo tra breve, è un concetto esso stesso induttivo e Popper era nemico di ogni genere di induzione, sia quella che portava alla verifica dell'ipotesi, sia quella che portava alla loro conferma. È chiaro che per capire bene il concetto, il criterio di confermabilità, bisogna avere in mente una nozione rigorosa di conferma. La parola conferma la usiamo nella vita quotidiana molto spesso. Sento dei rumori orribili che vengono dalle scale del mio palazzo e poi capisco che potrebbero venire dall'appartamento di quattro studenti felici di aver superato un esame e quando vedo una vicina che in cortile mi dice: guardi, sono proprio quei ragazzacci mantovani che hanno fatto l'esame e adesso hanno messo a tutto volume la loro musica. E io le dico: questo conferma i miei sospetti. Conferma i miei sospetti, li avvalora, lo usiamo nella vita quotidiana, nei processi. Il medico che ti visita dice: ah, questo conferma i miei sospetti, e tu te la fai sotto. Ma cosa vorrà dire la parola conferma? Sapete che i neoempiristi hanno un approccio che si fonda sull'esplicazione o la ricostruzione razionale di certi concetti, che non sono concetti scientifici di particolari scienze, ma che ricorrono nel linguaggio di tutte le scienze e anche nella vita comune, come conferma. Allora, una esplicazione molto semplice di questo concetto la troviamo a pagina nella slide 68. Quando è che l'evidenza empirica E conferma l'ipotesi H? Quando E rafforza la nostra fiducia nella verità di H. Come vedete, è una definizione piuttosto informale. Rafforza la nostra fiducia nella verità di H. Notate, sempre nella slide numero 67, quell'uguale rafforzato, le tre stanghette parallele, vuol dire uguale per definizione. Rileggiamola così allora. L'evidenza empirica E conferma l'ipotesi H è uguale per definizione a questa frase. E rafforza la nostra fiducia nella verità di H. Perfetto. Rafforza la nostra fiducia. Sì, ma in un certo senso questo rafforzare la fiducia possiamo anche tradurlo: se siamo bayesiani, se siamo probabilisti, lo possiamo tradurre in aumenta la probabilità di, quindi l'evidenza E conferma l'ipotesi H quando E aumenta la probabilità di H. Avevamo pensato al 30% che tu avessi la cirrosi epatica, però in base al risultato di questo esame adesso sono sicuro al 70%. Beh, allora purtroppo per te questo esame ha rafforzato la mia fiducia di medico. Se io fossi un medico, nell'ipotesi H che tu hai la cirrosi epatica. Chissà perché in questi esempi io faccio sempre il medico e tu fai sempre il paziente. Bene, rafforzare la fiducia, aumentare la probabilità. Ma il concetto di probabilità è un concetto induttivo, come abbiamo avuto modo di vedere. E allora noi vediamo nella slide 69 che la concezione induttivista della conferma, e aggiungerei probabilista della conferma, può essere così descritta ed illustrata. Secondo gli induttivisti, quando valutiamo se e in che misura E conferma H, stiamo operando un'inferenza induttiva. Perché? Perché E è la premessa dell'inferenza induttiva. H è la conclusione, che può venire inferita induttivamente da E con un grado più o meno alto di probabilità. Data la premessa E, io concludo non che H è certamente vero, che sarebbe la verifica di H, e quella in generale non è possibile, ma concludo che H ha un grado più o meno alto di probabilità. Sono rimasto sul vago più o meno alto. Perché? Perché nel concetto di conferma si annidano due diverse intuizioni, che possono, ognuna delle quali può dare luogo a una diversa esplicazione di questo concetto. Infatti, quando diciamo che E conferma H, intendiamo dire che E ha determinato un aumento della probabilità di H, o anche che la probabilità di H così aumentata ha raggiunto un elevato valore. Naturalmente potrebbero accadere entrambe le cose, cioè l'evidenza E potrebbe aver aumentato la probabilità di H e anche averla portata a un altro valore. Esempio, ti do il 30% di probabilità che tu abbia la cirrosi epatica. Faccio l'esame. L'esame porta questa probabilità al 35%. Beh, l'ha aumentata, ma non è diventata molto alta. Se invece faccio il test e il risultato del test porta la tua probabilità, la probabilità che tu abbia la cirrosi al 95%, beh, allora non solo è aumentata di molto, ma è diventata molto alta. Ora è chiaro che le due cose non devono capitare per forza assieme. Può darsi che l'aumento non determini una probabilità molto alta, oppure che la probabilità iniziale era già alta. Ti davo il 90% di probabilità, adesso hai fatto il test, è il 91%. È aumentata, è alta, 91 è alto, ma era già alto 90. Quindi in questo caso non è aumentata molta, di molto la probabilità. Questo significa che dobbiamo scegliere uno dei due concetti. O identifichiamo la conferma con l'elevata probabilità, è sempre una inferenza induttiva dunque, perché permette di dire quindi probabilmente H. Oppure identifichiamo la conferma con un aumento della probabilità. La mia scelta è chiara. Seguendo molti altri filosofi della scienza, io identifico la conferma nelle seguenti lezioni con l'aumento di probabilità. E adesso voglio mostrarvi che un metodo di conferma molto utilizzato nella scienza è il metodo ipotetico deduttivo che andremo a illustrare. E questo metodo lo accettano sostanzialmente tutti. Forse anche Popper si potrebbe dire che ha prodotto una versione del metodo ipotetico deduttivo. La cosa singolare degli induttivisti è che secondo loro il metodo ipotetico deduttivo è un metodo, il metodo ipotetico deduttivo per la conferma dell'ipotesi, è un metodo induttivo, ne danno un'interpretazione induttiva, ma vediamo con ordine. Nella slide 70, gli induttivisti ritengono che il metodo ipotetico deduttivo, in breve ID, acronimo, ampiamente usato dagli scienziati, sia un metodo induttivo. ID si basa sull'idea che possiamo confermare un'ipotesi H deducendone una previsione E e accettando poi che E si è realizzata. Notate che io accerto che si è verificata E, la previsione dedotta da H. Ciò non significa che io abbia verificato H, che è un ben altro paio di maniche. Bene. Più precisamente, se H implica logicamente la previsione E e i successivi controlli mostrano, controlli sperimentali, osservativi, mostrano l'avverarsi di E, allora E conferma H, cioè accresce la probabilità di H. Potremmo discutere a lungo se questo metodo ipotetico-deduttivo è adeguato e giusto, dovrebbe essere utilizzato dagli scienziati oppure è fallace. Ma la storia della scienza, quindi la storia della pratica scientifica, ci mostra che gli scienziati hanno più o meno sempre usato questo metodo, anche senza saperlo, istintivamente. Quindi fa parte, diciamo, della grammatica della scienza. E adesso ve lo mostro con un esempio. E l'esempio è la teoria di Newton e la cometa di Halley. Mi chiedo se sia un esempio di ID. Vedete il punto di domanda nella slide 71, ma la risposta la immaginate. Sì, io almeno a fini didattici lo considero un esempio di ID, di metodo ipotetico deduttivo. È una bella storia, perché invece di parlare in astratto di una ipotesi H e poi di un'evidenza E dedotta da H, no, prendiamo la teoria più famosa della storia della scienza, che è la meccanica newtoniana. E prendiamo una delle previsioni astronomiche più strepitose mai state fatte, quelle sul ritorno della cometa di Halley, che non a caso è la più famosa delle comete proprio perché è ritornata. Se no, non diventava famosa e non si chiamava neanche cometa di Halley, ma è tornata e l'abbiamo previsto. Capite che prevedere che il Sole sorgerà domani, che era l'esempio preferito da David Hume, è cosa ben diversa dal prevedere che tra 70 anni e 5 mesi tornerà quella cometa che abbiamo visto questa sera. Halley riuscì in questo scopo. Occorrono alcune date, perché le date danno polpa e interesse a questa storia. Edmund Halley, grande astronomo e matematico inglese, nato nel 1656 e morto nel 1742, guardate che queste date hanno importanza, soprattutto quelle di morte, osserva la cometa che oggi porta il suo nome, e lo osserva nel 1682, quando era ancora un pivello, era quasi uno studente. Quanti anni aveva nel 1682? Halley aveva 26 anni. Molti studenti non sono ancora laureati in filosofia o in psicologia a quell'età. Lui invece aveva già osservato la cometa, aveva già letto gli appunti dell'opera di Newton, non ancora pubblicata, era già in corrispondenza con i massimi studiosi dell'epoca, insomma, era uno. Oggi diremmo era un figo, era uno in gamba, molto in gamba, e nel 1687 anche Halley può leggere, e già sapeva molto però per la sua corrispondenza con Newton, per la teoria newtoniana, che viene esposta in Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, che vuol dire principi matematici di filosofia naturale. Qui è interessante tutto, l'anno, il titolo, innanzitutto 1687. Sì, convenzionalmente si afferma che la rivoluzione scientifica moderna viene inaugurata dal De Orbium, De Revolutionibus Orbium Celestium, sulle rivoluzioni delle orbite celeste di Copernico, 1543, e si conclude col 1687, dura un secolo e mezzo. Si conclude perché la rivoluzione scientifica, con la pubblicazione di quest'opera, ha vinto. La scienza moderna è riconosciuta come una grande impresa intellettuale. Resterebbe da dire qualche cosa anche sul titolo, ma questo tra qualche minuto.